Grazie. Grazie, sono contentissimo di essere qui. Devo disculparmi del mio pessimo italiano che ho imparato a Milano fa tanti anni, ma solo da parlare così con gli amici. È stato Ernesto Ferrero chi mi ha dato il titolo di questa conferenza, La voce che in letteratura dice io. E devo dire che la traduzione di questo testo che io ho scritto in inglese è stata fatta da Francesca Palozzo. Dunque, se c'è una buona parola in questo testo, non è mio, sino di Francesca Palozzo. Grazie, Francesca. È stato leggendo L'isola del tesoro di Stevenson a 8 o 9 anni che sono stato improvvisamente colpito dal dubbio su chi veramente io fossi. La mia edizione portava una introduzione intitolata Come questo libro è stato scritto, che spiegava come Stevenson, in un pomeriggio piovoso, avesse cominciato a raccontare la storia al suo figliastro disegnando per lui la mappa dell'isola. Un'immagine della mappa era fedelmente riprodotta sul frontespizio. L'isola del tesoro inizia con una confessione. Prendo in mano la penna nell'anno di grazia 1700 e torno indietro al tempo in cui mio padre gestiva la locanda chiamata Admiral Bembow. La comparsa alla locanda del malvagio vecchio lupo di mare, impaurito da un ignoto marinaio con una gamba sola, aveva cominciato a riempirmi di delizioso terrore quando, dopo poco più di 20 pagine, mi accorsi che tutto ad un tratto il narratore veniva chiamato Jim. Jim! Sfogliai nuovamente l'introduzione. Non c'era alcun dubbio. L'autore, leggevo, era qualcuno il cui nome di battesimo era Robert Lewis. Eppure qui, sulla pagina stampata, figurava come Jim. Non riuscivo a comprendere come fosse possibile. Il narratore non era la stessa persona il cui nome appariva sulla copertina. Era ovvio che non potessi sbagliarmi, perché prendo in mano la penna era scritto distintamente nel primo paragrafo. L'io che aveva cominciato a raccontarmi la sua storia non era quindi Robert Lewis, l'autore dichiarato del libro, ma qualcuno chiamato Jim, che apparso dal nulla aveva misteriosamente usurpato il posto di Robert Lewis del mio libro. La storia era fasulla, dunque. Possibile che l'autore avesse mentito? Dire io e narrare una storia significava per me, all'età di 8 anni, una promessa di veridicità, l'esistenza di un narratore in carne ed ossa che stava per rivelare a me, suo lettore, qualcosa che gli era successo in tempi lontani e luoghi remoti. Con questo passaggio dal Robert Lewis a Jim, la mia fiducia nella storia narrata era stata improvvisamente scossa. Capii che l'io poteva non essere io l'autore, ma qualcuno che l'autore fingeva solamente di essere, un impostore che recitava sulla pagina, un imbroglione che assumeva la voce e le movenze di qualcun altro. E se era davvero così, il concetto non mi era ben chiaro, era troppo piccolo per formularlo, allora il tu a cui l'io si rivolgeva, quel tu che io ritenevo si indirizzasse come per magia a me, poteva essere anch'esso una menzogna. Da quel tempo in poi io fui costretto a accettare regole che avevo fino ad allora ignorato e a recitare il mio ruolo in una storia che dovevo ancora scoprire. Da quel terribile pomeriggio leggere non fu più un viaggio d'esplorazione sotto la guida di un autore fidato, ma diventò un gioco in cui l'autore sosteneva semplicemente la parte dell'autore e il lettore la parte del lettore. In seguito compresi, come deve fare ogni lettore, che la mia parte era quella dominante e che l'esistenza della storia dipendeva dalla mia volontà e dalla mia creativa interpretazione. Ma molti anni fa, in quel primo fondamentale momento di rivelazione, io vissi la comparsa dell'io immaginario come una perdita e un tradimento. Ma perché? L'io che compare nell'Isola del Tesoro è chiaramente l'io di un personaggio inventato, sia che si tratti della narrazione di Jim o, come più avanti nel libro, della narrazione del dottor Livesey. E ogni lettore, perfino il lettore di 8 anni che ero, accetta prontamente lo stratagemma e permette a se stesso di credere nella realtà fittizia. Noi lettori accettiamo che l'io diventi qualcuno che ci dice di chiamarlo Ishmaello, Marcello, Robinson, così come accettiamo che questi io ci parlino davvero in un rapporto personale attraverso i mari e i secoli. La fiducia del lettore non soltanto sposta le montagne, ma permette perfino alle loro rocce di parlare. Talvolta, tuttavia, questa fiducia sembra appena necessaria. In certi casi, le regole del gioco ci informano che l'io narrante è davvero l'io che scrive. In questo contesto, come dobbiamo rispondere noi lettori al io che porta lo stesso nome dell'autore? Non l'autore camuflato da personaggio fittizio come in Stevenson, ma come se stesso, che parla da dietro una maschera che ha i suoi stessi tratti. Come possiamo instaurare un dialogo con lo scrittore che sfrontatamente attraversa interamente vestito della sua creazione e rinuncia alla sua realtà di autore a interesse della realtà di una creatura fatta di parole a sua stessa immagine? Un autore molto più vecchio di Stevenson può aiutarci a trovare una risposta. Tutta la commedia di Dante è attraversata dal tema dell'identità, echeggiata nella ricorrente domanda delle ombre: qual sei tu? I primi versi del poema, troppo noti per essere citati, richiamano da subito la sottile figura della prima persona singolare del poeta. Ma chi è questo mi che si ritrova nella foresta oscura nel mezzo del cammino della vita, dalla cui fronte vengono gradualmente cancellate le sigle dei peccati man mano che sale per il fatigoso monte Purgatorio, che vola attraverso le sfere celesti con velocità e leggerezza verso l'essenziale ineffabile volto? Dovremmo noi, i suoi lettori, riconoscere all'apertura del libro, quest'uomo spaventato che richiama per noi in frammenti particolari scene della sua vita, arpeggiando all'intangibile Beatrice, a nebulosi antenati e alla sua amata e odiata Firenze. Chi serge in quel mi fra il collettivo nostra, chi qualifica vita, e il quasi anonimo infinito dir? Chi è chi racconta ritornai, rinnovato come una pianta in germoglio dopo aver raggiunto la sommità del monte illuminato dalle stelle? Di chi il disio e il velle si trasforma in amore alla fine del viaggio? A metà della sua discesa all'inferno, Dante incontra il violenti contranatura, dove per ragioni non del tutto chiare, almeno da un punto di vista teologico, ma perfettamente comprensibile per chi abbia qualche esperienza del mondo, artisti e politici non si mescolano. Qui li incontra un trio di illustri guelfi fiorentini che lodano l'ispirato parlar di Dante e, come molte altre anime condannate, gli chiedono di raccontare di loro quando tornerà nel mondo dei vivi. La fama terrena continua ad avere le sue attrattive anche per quelli che non sono più. Scusate, perché vuoi dire i parole di Dante, allora nel mio italiano, chiedo scusa. Però se campi desti luoghi bui e torni a riveder le belle stelle, quando te gioverà dicere i fui, fa che da noi alla gente favelle. I fui. E come essi riassumono il viaggio di Dante, il suo tempo speso nell'altro mondo, l'atto di essere alla prima persona singolare che affirma l'esistenza di Dante sia come testimone che come protagonista. Non il senso de «sono stato lì», di aver calpestato il luogo impensabile e sempre eterno, ma il senso di «sono esistito» per affermare l'azione che Amleto più tardi avrebbe avuto in mente per la sua famosa domanda. La voce di Dante, che potrebbe garantire loro la memoria postuma, deve fare non solo l'esperienza del luogo, ma anche quella del tempo, e godere l'esistenza nel senso più profondo, più essenziale, come corpo vivente e anima immortale. Il poeta, che deve raccontare la verità alle future generazioni, non può essere meramente emblematico, non può dipendere solo dalla volontà del lettore di credergli. Deve poter dire «i fui» e riconoscersi una biografia effettiva, una mente specifica, un corpo fisico. La letteratura anonima ci mette a disagio. Anche il muschio di diversi libri che chiamiamo Bibbia deve avere, diciamo, un autore, la cui barba fluttuante gli garantisce venerabilità letteraria. Per evitare il disagio dell'anonimato, i primi lettori inventarono, per l'Iliade e l'Odissea, un poeta cieco chiamato Omero, che sapeva di navigazione e di guerra e che recitava il suo versi sull'isola de Chios. Dante, più prudentemente, non fa affidamento sulla posterità e nelle sue creazioni attribuisce questi tratti a se stesso. Dovunque, nel suo viaggio nell'altro mondo, Dante dice ai suoi lettori come incontri persone che conosce bene, un catalogo dei notabili che ha fatto che Lamartine bollasse la commedia come un Gazette Florentine. A corollario di questo, esse in cambio devono conoscere Dante, o salutarlo con rapimento o maledirlo. Qui poi, ammette il lettore, sono testimoni affidabili, poiché possono riconoscere Dante nella sua stessa storia. Ergo, Dante deve essere reale. Gradualmente, agli occhi del lettore, Dante, non l'autore del poema, ma il suo protagonista, Dante il poeta, Dante inizia a esistere. Ma a che scopo? In qualche punto nella vasta Summa Theologica, Santo Tommaso d'Aquino, maestro di Dante, inventò un concetto letterario detto quem auctor intendit, cosa l'autore ha inteso, che da allora è diventato un filo in ogni arazzo letterario, parte integrante di ogni libro, non meno della trama o del protagonista. Alla domanda implicita del lettore, perché mi stai dicendo questo? Dante fornisce risposte implicite. Perché voglio che tu sappia come mi sono perso e come l'amore mi ha salvato. Perché voglio che tu impari dalla mia esperienza visionaria. Perché voglio difendere la mia convinzione di una società in cui Stato e Chiesa adempiono separatamente ai propri compiti. La triplice intenzione di Dante può essere letta, così come possiamo leggere qualunque testo, come politica, morale e personale. Primo, per opporsi alla leggendaria donazione di Costantino che garantiva alla Chiesa il potere temporale e per seguire il precetto di Cristo a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Secondo, per insegnare dall'esempio, seguendo i metodi scolastici, attraverso il suo modello poetico del mondo. E terzo, per adempiere la promessa dei suoi incontri con Beatrice e dare ad essi un significato. Soprattutto, ma magari questo è ciò che noi come lettori vogliamo che l'intenzione di Dante sia, il terzo proposito, la ragione amorosa. Innamorarsi è irragionevole e ineffabile. Dante cerca di darvi una logica e di tradurlo in parole. Per seguire Dante su questo triplice sentiero e non abbandonare la storia a metà strada, abbiamo bisogno di credere nell'esistenza dell'uomo le cui parole richieggiano nelle nostre orecchie come se fossimo noi stessi. Per essere in grado di entrare in questa finzione e prendere parte alla sua realtà, io nella nostra mente deve diventare tu. Questo è un po' complesso, ma diventa più semplice. Il dialogo che uno scrittore stabilisce con il lettore è fatto d'artificio e inganno. Per dire la verità, lo scrittore deve mentire in un numero di modi intelligenti e convincenti. Lo strumento per farlo è il linguaggio, inaffidabile, manipolato e manipolativo, ufficialmente sacrosanto in quanto pretende di dire quel che il dizionario afferma che dice, ma in pratica soggettivo e circostanziale. La voce narrativa è sempre una finzione dietro cui il lettore assume o gli si chiede di assumere una verità. L'autore, il personaggio guida, appare al lettore dal nulla, quasi, ma non del tutto, come una creatura di carne e ossa, resa presente dalle sue stesse parole, come la voce becchettiana che parla a Mosè dal rovetto ardente dicendo «Io sono colui che sono». Questa è l'identità assoluta, divina, autodefinita, circolare, che ogni scrittore si garantisce con la prima persona singolare. Un'identità a cui i lettori sono chiamati a rispondere. Se noi, speso attraverso i chilometri e i secoli, possiamo sentire la voce che dice «io» sulla pagina, allora io deve esistere e noi dobbiamo credere ad essa. Dire io vuol dire mettere davanti al lettore la prova apparentemente irrefutabile di un narratore le cui parole possono dire la verità o mentire, ma la cui presenza, attestata dalla sua voce, non deve essere messa in dubbio. Dire io significa disegnare un cerchio in cui scrittore e lettore condividono un'esistenza comune all'interno della pagina dove realtà e irrealtà si cancellano a vicenda, dove le parole e ciò che esse indicano si contaminano a vicenda. Se questo è il caso, e se i personaggi che incontriamo sulla lunga strada di Dante, dalla foresta oscura al Empireo, hanno la qualità dei sogni, cosa dire allora degli altri, di cui evidenza dei nostri sensi ci dice che sono vivi, noi, i lettori costanti? Ti racconterò una storia, dice Dante. E in quella affermazione preliminare sia lui che il suo pubblico sono interpolati fino a che l'ultima parola sia detta e anche oltre. Tu, lettore, esisti, dice il poeta, come testimone destinatario del mio libro. E quindi io, dimostrato da te steso, poiché tu vedi e ascolti le mie parole, devo esistere a mia volta. E inoltre tu puoi testimoniare per le creature della mia storia, i personaggi della mia trama, poiché essi occupano lo stesso spazio linguistico mio e tuo. Almeno all'interno del circolo della nostra relazione, delimitata dalle parole, dobbiamo credere l'uno nell'altro e nella reciproca onestà, sapendo che la finzione che ci lega contiene anche la verità. All'interno di quel circolo puoi tu, lettore, decidere in termini assoluti che io esisto, ma il Minotauro no, che Beatrice e San Bernardo e Virgilio e Gianni Schicchi sono reali, perché la storia ci dice che un tempo hanno vissuto, ma che l'angelo di guardia al passo del perdono non esiste se non nella fede, e che Caronte non è altro che materiale di storie antiche. Dante, come ogni poeta, ripete le parole dell'unicorno ad Alice attraverso lo specchio. Se tu crederai a me, io crederò a te. D'accordo? 7 secoli di lettori hanno volontariamente aderito a questo accordo mefistofelico. Ma la fede letteraria non è assoluta. Essa esiste fra lo scetticismo che impedisce il godimento dell'immaginazione e la follia che nega la realtà del mondo tangibile. Il Dante storico, quello che forse somigliava al famoso ritratto di Giotto, il Dante che subì, come ogni uomo, i dolori e piaceri comuni al destino umano, diviene inestricabilmente legato all'altro, al Dante che disse «io in paradiso» e la cui pelle scura, diceva la gente, derivava dall'aver camminato troppo vicino alle fiamme dell'inferno. Per Dante, per il Dante che arriviamo a conoscere, la commedia non è una finzione, è il realizzare in parole una realtà, quella della salvezza dalla sofferenza del mondo. Semmai è la cronaca di un viaggio, un esempio di letteratura di viaggio in terre straniere, con le sue descrizioni geografiche, dialoghi con gli abitanti, note di storia locale e politica, disventure personali, passione per le liste, una guida per lettori che dovessero poi intraprendere un simile viaggio. La prescrizione di lettura fatta da Dante nella sua famosa lettera a Can Grande della Scala, in cui spiega come la sua commedia debba essere compresa, sono troppo severe. Esse argomentano in favore di una lettura divisa e graduale, letterale, allegorica, analogica, anagogica, quando in effetti, come Dante senza dubbio sapeva, nessun lettore procede in maniera così metodica. Tutti o nessuno di questi livelli acquisiscono priorità nell'atto della lettura. Dicendo o implicando io, le prime parole di un testo già attirano i lettori in un luogo tenebroso in cui nulla è assoluto, né sogno né realtà, e in cui qualunque cosa detta è a un tempo quel che sostiene essere e qualcos'altro, e anche le mere parole che le compongono. Il paradiso terrestre, per esempio, questo paradiso terrestre alla fine del purgatorio, è lo stadio che Dante raggiunge dopo che tutte le sette iniziali dei peccati sono state cancellate dalla sua fronte, e anche il giardino in cui abbiamo perso la nostra innocenza, e anche il boschetto da cui Proserpina fu rapita, e anche il punto di partenza della nostra salita al cielo, e anche la controparte luminosa della foresta oscura dell'inizio del viaggio, e anche le parole musicali che tenevan bordone alle sue rime. Ma il paradiso terrestre è anche la concreta pineta de Chiasi vicino Ravenna, dove Dante scrisse gli ultimi canti del Purgatorio, quando il mare ancora arrivava ai suoi confini, e anche la spoglia coltivazione che ora si trova nell'entroterra a pochi passi della chiesa di San Apollinare. Per aiutare il lettore ad aderire alla credenza e recitare il ruolo delle vicendovoli finzioni, lo scrittore offre la sua excusatio propria infirmitatis, la confessione della sua debolezza, un artificio retorico comune nella letteratura del Medioevo. Ancora e ancora Dante ci dice che le parole non bastano, che la memoria non può tradurre l'esperienza in discorso, che anche il ricordo non può a volte trattenere l'atto non detto, e che la conoscenza di certe esperienze può essere garantita solo dalla grazia a cui esperienzia grazia serva. Transumanar significar per verba non si poria ma l'esemplo pasti a cui esperienza grazia serva. Ma non solo quel che sta oltre il regno umano, transumanar, ogni tentativo di comunicare, ogni letteratura nata del dialogo fra autore e lettore, ogni artefatto costituito di parole soffre di questa essenziale povertà. E dichiarando l'incapacità del linguaggio di veicolare le esperienze, il poeta costringe il lettore, che condivide le carenze del linguaggio, a riconoscere non solo l'onestà della dichiarazione dello scrittore, ma anche implicitamente la verità di quello che lo scrittore confessa che non può essere detto. Tutti i mezzi sono validi per cercare di affinare le imprecisioni delle parole. Tu nota, e sì come da me son porte, così queste parole segna vivi, dice Beatrice a Dante. E poi, vedendo che la mente di Dante è dura come la pietra, ammette: voglio anco, e se non scritto, almen dipinto, che te ne porti dentro a te. L'immagine, sebbene strumenti minori delle parole, a volte devono servire laddove le parole non bastano, e anche la Divina Beatrice deve all'occasione ricorrere alle immagini. Un solo esempio dovrebbe essere sufficiente. All'inizio del Paradiso, per spiegare a Dante perché, una questione scientifica, perché la luce di Dio è equamente distribuita nei corpi celesti, Beatrice gli chiede di immaginare un esperimento in cui siano usati tre specchi e una fonte comune di luce. Due specchi sono posti a uguale distanza dell'osservatore e il terzo molto più lontano. Anche se la luce appare più piccola in questo terzo specchio, la brillantezza di tutti e tre i riflessi è la stessa. Dunque, questa brillantezza è la stessa in tutti e tre. In questo modo l'esperienza concreta diventa una metafora per l'altrimenti ineffabile. Se quel che viene visto o sentito a volte non può essere messo in parole, i termini impossibili a volte possono essere tradotti in azione perché il lettore possa vedere e sentire quel che non può essere detto. Come Dante più volte ci dice, la verità, l'esperienza della verità, si allontana dell'espressione e comprensione umane, cade oltre il linguaggio, al di là del ricordo, in una profondità essenziale dove le cose sono note a se stesse, nella loro pura, intraducibile essenza, come quella che viene portata intatta di lingua a lingua nell'atto della traduzione. Dante vuole che noi ammettiamo che è lui, il io della storia, che ha viaggiato attraverso i tre terribili regni, ma il lettore sa che l'esperienza di Dante non è interamente quella del io sulla pagina e neanche quella del io che l'ha messo lì. Essa appartiene a un altro io ancora che il lettore deve salvare della pagina pronunciando la parola e insieme capendo che parla per qualcun altro. Il lettore sa che la voce che dice io nomina se stessa e allo stesso tempo molti altri, perché lo scrittore crea rispecchiando le sue creazioni. Il lettore deve entrare in questo gioco di specchi per arrivare a conoscere la realtà delle parole e a pronunciare questo io che lui non è. Attraverso la buona volontà del lettore, Dante può visitare l'inferno e il purgatorio e il paradiso, così che il lettore possa dire alla fine et in Arcadia ego, anche io sono stato lì. Finisco con questo. Lo shock del mio scoprire che la letteratura inventa e che il mondo popolato dalle parole non è quello che il mondo burocratico dei fatti ha proclamato, non è del tutto svanito più di mezzo secolo dopo. Sono ancora sconcertato da realizzare che se lo scrittore che ha inventato un narratore avventuroso per il divertimento del suo figliastro non era, o era parzialmente, quel narratore, e se il poeta che ha evocato il viaggiatore nei regni a venire non era, o non era interamente, quel viaggiatore, allora io, loro dirigente lettore, non ero il ragazzo, non sono l'uomo dall'altro lato della pagina, almeno non interamente, almeno solo parzialmente, e non so se gioire o disperarmi a questa conclusione. Più di 5 secoli dopo, il 15 maggio 1871, un altro viaggiatore all'inferno scrisse il seguente resoconto. Se i vecchi imbecilli non avessero trovato del me stesso soltanto il significato falso, non avremo da spazzar via i milioni di scheletri che da tempo infinito hanno accumulato i prodotti della loro orba intelligenza e se ne proclamano gli autori. Così scriveva il 17enne Arthur Rimbaud al suo amico Paul Devenis 2 anni prima di comporre Une saison en enfer, iniziando la lettera con l'inevitabile conclusione car je est un autre, perché io e qualcun altro. Questa è la verità che il lettore deve sempre tenere viva davanti a sé. Grazie. Grazie.